11, un brano ben conosciuto, un racconto molto ben conosciuto. Questa settimana il Signore ha messo questo passo sul mio cuore e si potrebbe considerare spesso questo racconto, intitolato il messaggio "Voglia di tornare a casa", il racconto del figlio il prodigo. Prima di leggere dal versetto 11 al versetto 24, voglio introdurre con queste parole. Quest'ultimo Natale abbiamo passato dei bellissimi giorni. Io dico a casa mia, in famiglia mia, perché tutti i nostri figli erano a casa. Casa è dove per me. Casa è dove è mia moglie e dove sono i miei figli. Quando ero più piccolo, casa era dove era mamma, no? Dove è la nostra famiglia. In diversi momenti della nostra vita, casa era in America, casa era Grosseto, ma la cosa importante è casa è dove è la mia famiglia, i miei figli. I rapporti sono le cose più preziose che noi abbiamo. Questo, mi sto rendendo conto di questo col passare degli anni. I rapporti che abbiamo l'uno con l'altro sono le cose più preziose che abbiamo in questa vita. E dobbiamo ricordarci che insieme a quella verità, il rapporto tuo con il Signore è il rapporto più importante che tu hai. E quindi i rapporti sono le cose più importanti, ma il tuo rapporto con Dio è il rapporto più importante che hai. E quindi il concetto di il desiderio o la voglia di tornare a casa, la gente di questo mondo sembra desiderare la pace, ma non la trova mai. Questo è perché cercano la pace nei posti sbagliati, e con il permesso di Alberto e Pio voglio dare un esempio di quello che loro hanno sperimentato questa settimana. Pensate a questo, la gente cerca la pace, cerca la gioia, ma la cerca nei posti sbagliati. Questa settimana Alberto e Pio sono tornati dal Perù. Quando vanno via, se lo posso dire, hanno una cassaforte in casa loro dove tengono dei documenti importanti. Quando sono andati via si sono detti fra loro: ricordiamoci dove abbiamo messo la chiave, così quando torniamo possiamo aprire la cassaforte. Sono tornati e non si ricordavano dove avevano messo la chiave. Il giorno dopo incominciamo a sentire un po' di rumore in casa nostra, che loro sono accanto a noi, e incominciamo a sentire frullini e mazzuoli e tutto. E una lunghissima giornata per loro per far sì che potessero aprire questa cassaforte e trovare i loro documenti importanti. Appena avevano aperto la cassaforte, con grandissima fatica, è vero? Grandissima fatica, non sto esagerando, si sono girati di qua e hanno visto sopra un mobiletto la chiave. Il problema, e questa è una storia vera che è accaduto questa settimana, è vero Alberto? Cercavano nel posto sbagliato, ovviamente. E il mondo, quanta frustrazione avete sperimentato questa settimana per cercare di aprire quella cassaforte? Quanta fatica per aprire quella cassaforte? Solo perché la chiave che avrebbe facilmente aperto non la trovavi. E la gente fa tanta fatica per trovare pace, ma cercano nel posto sbagliato e sprecano la loro vita cercando di aprire, ma non hanno la chiave. I problemi sembrano tanti, ma in realtà il problema è solo uno, è il peccato. È la soluzione di tutti i problemi, in realtà è una soluzione, è Gesù. Gesù è la chiave per risolvere l'unico vero problema, che è il peccato. Noi pensiamo che ci sono tanti problemi economici, del governo, dello Stato, della salute, dei rapporti che non vanno bene, insomma ci sono tanti problemi, ma in realtà l'unico vero problema nella vita è il peccato. E l'unica soluzione a quel problema è il Signore Gesù Cristo. E quindi sappi che Dio non ha cioè Gesù Cristo è venuto in questo mondo proprio per risolvere o per riconciliare te e me a Dio. Stiamo parlando di tornare a casa, stiamo parlando dei rapporti e stiamo parlando del rapporto nostro con Dio e stiamo parlando dell'unico problema fra il nostro rapporto con Dio è quello del peccato. Questo mondo ha bisogno di essere riconciliato a Dio. Se troverai il Signore Gesù Cristo, la chiave, troverai anche la pace e la felicità. Il Signore Gesù Cristo non ha incominciato a risolvere il problema del mondo, attenzione. Il Signore Gesù Cristo è venuto la prima volta per affrontare il tuo problema del peccato, è il mio. Ecco perché ci guardiamo attorno e vediamo che il mondo è ancora immerso nel peccato e tutti i problemi che risultano dal peccato sono ancora lì. Ma Gesù non è venuto la prima volta per risolvere il peccato del mondo o il problema del male nel mondo. Gesù è venuto per risolvere il tuo problema del peccato tra te e Dio e riconciliare te con Dio attraverso il suo proprio sacrificio e la sua risurrezione. Se tu sarai disposto a tornare a casa da lui, Gesù risolverà il tuo problema del peccato. Forse non tutti i tuoi problemi spariranno, anzi ti posso garantire che i tuoi problemi non spariranno, ma con Cristo avrai tutto quello che ti serve davvero, la pace con lui soprattutto, la pace dentro di te. E poi forse la pace anche con gli altri. In Luca 15, versetto 1 dice: or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui, cioè a Gesù, per udirlo. Mi ricorda il versetto in Luca 4, versetto 22, dove dice: tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Questo è importante, i peccatori e i pubblicani si accostavano a lui per udirlo. Non importa cosa sia successo nella tua vita, quando sei davanti al Signore Gesù e davanti alle sue parole, accostati a lui e ascolta quello che lui sta cercando di insegnarti. Gli altri invece, non i pubblicani e i peccatori, cioè persone che si rendevano conto di aver bisogno del Signore, persone che si rendevano conto del loro peccato, altri invece che si autogiustificavano, avevano un problema con le parole di Gesù. Versetto 2 dice: e i farisei e gli scribi, queste sono persone estremamente religiose, mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Questo è un versetto del Nuovo Testamento più contraddittorio che posso immaginare. Gloria a Dio, meno male lui voleva avere comunione con i peccatori, perché tutti noi siamo peccatori. Questo esprime il desiderio da parte di Dio di avere comunione con noi, di essere riconciliati con noi. E allora attenzione, se hai un problema con Gesù e le parole di Gesù, ti assicuro che il problema non è lui, sei te. Tutti hanno bisogno di Gesù. I pubblicani, i peccatori e anche i farisei e gli scribi, e anche me e anche te. Tutti noi abbiamo bisogno di Gesù, questa è una certezza. E tu non sei l'eccezione. Quale vuoi essere oggi? Ti assicuro che se tu ti accosterai a Gesù e lo ascolterai onestamente, egli cambierà la tua vita per il meglio. Gesù affronta le critiche dei farisei riguardo al suo rapporto con i pubblicani e i peccatori, insegnando la lezione sulla pecora smarrita. E poi la dramma persa, la moneta, l'argento perso, e la donna che spazza, accende una candela, spazza la casa e cerca diligentemente finché non trova quel preziosissimo, quel gettone preziosissimo. Poi Gesù parla di un figliol prodigo. Le persone a cui Gesù parlava potevano relazionarsi, potevano capire perfettamente l'esempio di Gesù quando parla della pecora smarrita. Loro capivano perfettamente l'esempio della donna che aveva perso la dramma e che si sarebbe impegnata così tanto per ritrovarla. Loro capivano questo, ma forse nella nostra cultura, se non siamo pastori di pecore o se non siamo ebrei, non possiamo tanto capire quegli esempi, ma tutti noi possiamo capire l'esempio di un figlio perduto, allontanato da casa, e il desiderio di essere riconciliato con lui, il desiderio di vedere quel figlio il prodigo tornare a casa. Prodigo, il figlio il prodigo significa sciupone, guastava le sue risorse e stava guastando la sua vita. Il principio è questo: la tua vita è la cosa più preziosa che hai e ne hai solo una. Non guastarla, non buttare via la tua vita. Giovani, ragazzi, attenzione, ascoltate, non guastare quello che Dio ti ha dato. Uomini, grandi, donne, non guastare quello che Dio ti ha dato. Credenti, non guastiamo quello che Dio ci ha dato. Quando siamo vecchi, non dobbiamo guastare quello che Dio ci ha dato. Non buttare via la tua vita. Il figlio del prodigo in questo racconto è una persona non salvata, avente bisogno del perdono. Io so questo perché nel versetto 7 dice: io vi dico che allo stesso modo, sto parlando del contesto, io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Gesù sta parlando della pecora smarrita che è stata ritrovata, è paragonabile a una persona perduta che è stata salvata e trovata. Nel versetto 10 l'esempio della dramma persa dice: allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. E quindi senz'altro il contesto sta parlando di persone non salvate che arrivano o vengono alla salvezza, e quindi questo è il significato principale. Questo intero capitolo è una lezione in tre parti riguardo al valore che tu hai agli occhi di Dio. La tua anima è preziosa a Dio e Lui non si è fermato pur di ritrovarti e di averti riconciliato con sé. Gesù ti ama, è la verità più importante e più profonda di tutto il mondo. Cosa renderà felice Gesù? Nel versetto 7, il pastore che ritrova la pecora si rallegra e chiama i suoi vicini e dice: rallegratevi con me. La donna che ritrova la dramma si rallegra con le sue amiche e i suoi vicini di casa e dice: rallegratevi con me. Cosa renderà felice Gesù? La tua salvezza renderà felice Gesù. Cosa renderà felice il cielo? La tua salvezza renderà felice il cielo. Cosa renderà felice gli angeli del cielo? Non me lo sto inventando, è scritto nel versetto 10. La tua salvezza, la tua riconciliazione con Dio renderà gioia e felice gli angeli nel cielo, e renderà felice anche la tua anima, il tuo cuore, senz'altro. Non c'è gioia paragonabile all'essere trovati, perdonati e in piena comunione con il Salvatore Gesù Cristo. Io sono stato una pecora errante che aveva bisogno che il Signore mi ritrovasse. Io sono stato una dramma perduta nel buio. Io sono stato anche un figlio prodigo che doveva tornare a casa. Dio mi ha aspettato a braccia aperte e mi ha amato con un amore incondizionato. Ma in realtà il prodigo può essere anche una persona salvata che si è allontanato dal Signore e fuori dalla sua volontà. Figlio del Padre, è il Padre che aspetta che egli torni. Io penso che l'applicazione è giusta in entrambi i casi. Io lo so perché io ero un figlio al prodigo, dopo la mia salvezza. Il punto è che tu sia salvato, già o meno, se sei lontano dal Signore, torna a casa da Lui. Renditi conto quanto sei prezioso a Gesù. Ragiona onestamente su come saresti beato se riconciliato con Dio. Alzati e torna a casa dove tu appartieni. Là la tua vita sarà riempita di gioia. Ora leggiamo dal versetto 11 al versetto 24 e poi considereremo il desiderio di tornare a casa. Il versetto 11 dice: disse ancora, un uomo aveva due figli. Gesù disse questo. E il più giovane, il versetto 12, di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano. E là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Qui è dove proviene quel termine che non è nella Bibbia, ma che lui ha sprecato la sua vita, quel figlio il prodigo, cioè che ha gettato via tutto quello che lui aveva di valore. Versetto 14 dice: ma quando ebbe speso tutto in quel paese, sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Sta ragionando ora. Mi leverò e andrò da mio padre, e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Versetto 24 che va insieme al versetto 10, al versetto 7, della gioia che sarà in cielo. La voglia di tornare a casa, quando dovresti tornare a casa? Noi potremmo stare qui per ore, per considerare tutti i significati in questi versetti, la definizione di tutti questi termini, l'immagine della cultura di quel tempo per un ragazzo ebreo, andare a pascolare i porci, insomma ci sono tante verità profonde, ma vogliamo considerare questo racconto da un punto di vista: quando dovrei tornare a casa? Dovresti tornare a casa, e ho 4 o 5 punti, qui 4 sotto questo. Quando dovresti tornare a casa? Dovresti tornare a casa non appena ti allontani dal padre. Considera con me il versetto 12, dove dice: ed il più giovane disse, il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Il padre divise fra loro i beni, e pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano. Quando dovresti tornare a casa? Torna a casa subito, non appena ti allontani dal padre. Non è necessario allontanarti troppo per renderti conto che stai andando nella direzione sbagliata. Torna indietro prima che tu faccia delle cose di cui ti pentirai certamente. Certe cose portano sicuramente a brutte fine. Fermati subito. È più facile tornare a casa quando non sei troppo lontano. Il problema nostro di fondo, il problema dell'uomo, è lo stesso problema di questo ragazzo: è che noi vogliamo vivere indipendentemente dalla volontà di Dio. Questo è stato la tentazione di Adamo ed Eva, questa era la tentazione di questo ragazzo, e questa è la nostra tentazione, di vivere, di desiderare di vivere indipendentemente dalla volontà di Dio, perché noi sappiamo quello che vogliamo. E non riconosciamo che il Padre Celeste è degno della mia sottomissione a Lui. E lì, nella mia sottomissione a Lui, si trova la vera benedizione. Noi vogliamo essere padroni della nostra vita e delle nostre risorse e di tutto quello che noi possiamo afferrare con le nostre mani e con il nostro potere. La voglia di quello che Dio può darci, ma non vogliamo il rapporto con Lui. Questo è il problema di fondo dell'uomo. La vita è mia, diciamo. Ma dobbiamo renderci conto che tutto ciò che abbiamo ci è stato donato da Dio. Paolo dice questo in 1 Corinzi capitolo 4 versetto 7, quando lui dice ai credenti a Corinto, dice: che cosa hai tu che non abbia ricevuto? Domanda retorica, cui la risposta è sottintesa. Non abbiamo nulla che non ci è stato donato da Dio. Poi Paolo dice: e se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Se ti è stato donato, perché ti glori in questo? Tutto ciò che noi abbiamo ci è stato donato da Dio. Perché ci afferriamo alle cose, o perché ci gloriamo come se noi ce le siamo meritate quelle cose? Mi ricordo tanti anni fa, appena arrivato in Italia, ho parlato con un uomo che era ateo, era molto anziano, aveva i suoi 80 passati anni, e lui diceva: quando sono nato ero povero, i miei genitori non mi hanno dato niente, tutto quello che ho me lo sono guadagnato con le mie forze. Questa era la sua mentalità. Perdonami se c'è qualcuno qui intorno ai 80 anni, ho detto molto anziano, no, non c'è nessuno. Okay. Tutto quello che abbiamo ricevuto, tutto ciò che abbiamo, Dio ce l'ha donato. Questa vita non appartiene a noi, appartiene a Lui. Lui ce l'ha donato, e poi oltre quello ci ha acquistato con il suo proprio sangue, e Lui è doppiamente padroni delle nostre vite. Non appena il cuore si stacca dal padre, appena noti che i tuoi occhi sono fissati su qualcosa che ti allontana dalla volontà di Dio, fermati e torna a casa. Non appena ti rendi conto che stai immaginando quanto sarebbe bello quando sarai in controllo della tua vita per godere di quei piaceri che pensi che ti mancano nella casa del tuo padre. Fermati, incomincia a ragionare e torna a casa. Dovresti tornare a casa non appena ti allontani nella tua mente. Dovresti tornare a casa quando incominci a vivere come il mondo. Il versetto 13, la seconda parte, dice: andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Non sono tanti padri che insegnano i loro figli a sprecare le loro vite. Un genitore vuole il bene per il proprio figlio. Un segno che hai abbandonato il padre è quando incominci a vivere come quelli che non conoscono Dio. Il ragazzo qui guastò la sua vita e le sue risorse perché lui non gli dava il giusto valore. Noi apparteniamo a Dio, lo ha detto anche nel precedente punto. Noi apparteniamo a Dio, dovresti essere grato, non ingrato. Dovremmo apprezzare e dare il giusto valore alle cose e non egoista con la nostra vita. Quando non hai il senso del valore delle cose veramente importanti, sappi che sei lontano dal Signore. 1 Corinzi capitolo 6 versetto 19 a 20, abbiamo già detto che noi apparteniamo a Dio, sia il nostro spirito che anche il nostro corpo. Quello che faccio nel mio cuore, nella mia mente, nel mio spirito, Dio è interessato a questo, ma anche quello che faccio con le mie mani, Dio è interessato. Il tuo corpo e il tuo spirito hanno un valore davanti a Dio. Non sciupare quello che Dio ti ha dato. 1 Corinzi capitolo 6 versetto 13 dice: le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Dio distruggerà questo e quello e il corpo. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Quindi Dio è interessato anche con i nostri corpi. Non dovremmo vivere come se il corpo ci appartenesse per il nostro piacere. Quando incominci a vivere come il mondo, renditi conto che sei lontano dal Padre e torna subito a casa. Numero 3, quando perdi le benedizioni di Dio. Versetto 14 dice: ma quando ebbe speso tutto in quel paese, sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Non ti andrà bene come pensi nel mondo, perché nessuno, attenzione, nessuno nel mondo ti ama come Gesù ti ama. Nonostante quello che ti dicono, nessuno nel mondo ti ama come Gesù ti ama. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci, e desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Quando perdi le benedizioni di Dio, renditi conto che sei lontano da casa e torna subito. Non sai quello che ti perdi. Ci si abitua a cibarsi di cose che fanno schifo. Il peccato ti lascerà spiritualmente bancarotta. Quando non hai il senso del valore delle cose, le sciuperai. Il peccato porta con sé un bastone dietro alle spalle. E quando non te ne accorgi, ti picchia severamente. Il peccato non avrà misericordia di te. Se tu pensi a Davide con il suo peccato a Bathsheba, in secondo Samuele 11, ti porterà oltre dove vuoi andare. Il ragazzo in questo brano non pensava alla fine, a quello che sarebbe risultato da questa sua vita, da questa sua scelta, da questo suo desiderio. A proposito, qui quando dice nel versetto 16 ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube, quel termine desiderare è letteralmente il desiderio, come tradotto in altri posti, la concupiscenza, cioè aveva un fortissimo desiderio. In inglese è il termine lust. Quindi aveva un forte desiderio di riempirsi di quelle schifezze nel mondo, di quello che i porci mangiavano. Il peccato ti porterà oltre dove vuoi andare, ti farà pagare caramente. Davide, nell'episodio in secondo Samuele 11, lui prima vede, poi fissa, poi desidera, poi chiama, poi parla con lei, poi prende quello che non è suo. Poi ci sono le conseguenze, cerca di coprire, finisce per uccidere un uomo e muore un bambino innocente come risultato. Lui non pensava a quello all'inizio. Il peccato ti porterà oltre dove vuoi andare. Ma tu non sei in controllo delle conseguenze del peccato. Quando perdi le benedizioni di Dio, torna a casa. E infine, sotto questo punto, quando incominci a ragionare con la testa, torna a casa. Il versetto 17. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Incomincia a ragionare e le cose lo portano ad una decisione. Lui non solo a questo punto incomincia a ragionare che è meglio tornare a casa, ma poi prende una decisione e dice: io mi leverò e andrò. Lui fa un piano per tornare a casa, ma non rimane solamente un progetto nella sua mente, ma dice nel versetto 20: egli dunque si levò, fece esattamente quello che aveva deciso di fare quando incominciò a ragionare. E quindi non rimane solo un pensiero nella sua mente, ma lo porta ad una decisione e ad un'azione basato su quella decisione. Noi dobbiamo incominciare a ragionare bene e a decidere. Non basta sedersi in chiesa o davanti alla Bibbia e capire quello che sia la volontà di Dio e capire quello che io dovrei fare e dire fra noi: sì, io voglio fare questo. Non basta. Poi devi fare quello che hai deciso, che il Signore ti ha condotto a decidere. Non basta desiderarlo, ma poi devi muoverti e devi agire secondo quello che è la volontà di Dio. Quando ti rendi conto della tua condizione, quando lo Spirito Santo tira sul tuo cuore, torna a casa. Quando dovresti tornare a casa? Abbiamo considerato, ma come dovresti tornare a casa? Abbiamo già fatto riferimento a questo punto. Come dobbiamo tornare a casa? Versetto 18: con decisione. Tu devi decidere con la mente, proprio come aveva abbandonato la casa del padre, decise di abbandonare la via sbagliata e tornare a casa. Lui lo ha fatto abbandonando quel paese lontano e è tornato a casa con decisione. Non permettere che qualsiasi cosa ti tenga lontano dal Signore. Sii disposto ad abbandonare tutto quello che ti ha allontanato da Lui. Quello che aveva allontanato da Lui era il suo orgoglio, il suo desiderio di essere in controllo della sua vita. Ma Lui dice: io mi leverò, andrò da mio padre, gli dirò: padre, io non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E quindi Lui è tornato con decisione, ma in secondo luogo, nel versetto 19, è tornato con umile pentimento. Dice il versetto 19: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Era disposto ad ammettere tutto quello che aveva fatto. Molto spesso noi non siamo disposti a chiamare il nostro peccato quello che è veramente, perché è orribile per noi stessi ammettere o udire anche nella nostra mente, chiamare apertamente quello che è: io sono un ribelle, io ho commesso questo o quello. Non voglio io nemmeno ripetere questi termini. Ma questo figlio tornò a casa con decisione e tornò a casa con umile pentimento, con la volontà di sottomettersi completamente alla misericordia del Padre. Decidi con tutto il tuo cuore, senza orgoglio, senza presunzione, con totale umiltà. Fu disposto ad ammettere l'errore e sottomettersi completamente al Padre. Giacomo 4:10 dice: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Quando ti arrendi completamente a Dio, Lui ti renderà completamente libero. Sembrano concetti contraddittori, ma non è così con Dio. Quando ti sottometti a Dio, Egli ti innalza. È così che funziona con Dio. Noi non vogliamo sottometterci, questo è il peccato più profondo del nostro cuore. Il nostro orgoglio, il nostro desiderio di essere in controllo, il nostro desiderio di essere sopra gli altri e anche sopra o almeno pari a Dio. Era il peccato del diavolo questo. La tentazione di Adamo ed Eva, il loro peccato fu proprio questo: voi sarete come Dio. Potrete essere voi in controllo della vostra vita. Dio non è sopra di te, è la tua vita. In realtà Lui vuole trattenere qualcosa di buono da te. Questa era la menzogna del diavolo. Ma questo ragazzo era disposto a sottometterci, perché la verità è che se noi ci sottomettiamo a Dio, Lui ci renderà completamente liberi dal peccato e liberi di essere chiamati i Suoi figli. Dio accetta il cuore contrito. Salmo 51, versetto 17. Il salmo che Davide scrisse dopo quel peccato a cui ho fatto riferimento prima: i sacrifici di Dio sono uno spirito rotto. Dio non desidera un sacrificio di un animale sull'altare. Dio non desidera grandi cose da te. Vuole il cuore rotto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Un cuore umile prende tutte le responsabilità per le proprie azioni. Desidera soltanto stare vicino al Padre a tutti i costi. Salmo 34, 18: l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Quando dovresti tornare a casa? Subito, non appena ti allontani. Quando incominci a vivere come il mondo, quando perdi le benedizioni di Dio, quando incominci a ragionare con la testa, torna subito a casa. Come dovresti tornare a casa? Con decisione e con umile pentimento. E poi, e infine, stamani, cosa troverai quando torni a casa? Versetto 20 e 21: egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio disse: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qua la veste più bella, rivestitelo, mettegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci. Quando torni a casa, che cosa troverai? Troverai un amore incondizionato. Quel ragazzo era ancora lontano. Il padre non aveva udito la confessione umile e ne ebbe compassione lo stesso. E il padre stesso gli corse dietro. Immaginate un uomo anziano che attraverso un campo corre per via dell'amore che lui, amore incondizionato che ha per il suo figlio, prima di sapere che suo figlio si fosse pentito, prima di avere un bagno, prima di lavarsi, prima di essere cambiato, si gette al collo, si gette addosso al collo del figlio e lo bacia. Trova che lo stavano già aspettando. Dio vuole che tu torni a casa più che tu lo vuoi. Se tu pensi che non sei degno di tornare a casa, potresti anche avere ragione, ma non permettere che quel pensiero ti trattenga, perché Dio ti sta aspettando. È Lui che ti sta cercando. Lui vuole la tua riconciliazione con sé più che tu lo voglia. Dio vuole che tu torni a casa. Troverai amore incondizionato. Troverai compassione. Il padre era interessato al bene del figlio, non a quello che aveva fatto. Non c'era un peccatore. Non c'è un peccatore che Dio non accoglierà. Non c'è un figlio errante che sarà respinto. Non importa cosa tu abbia fatto, come ti sei ridotto, Dio ti aspetta e ti accoglie con compassione. Questo è ciò che rende Gesù diverso da qualsiasi altra confessione di fede. Questo è ciò che rende il rapporto con Dio diverso dalla religione. Non c'entra niente la religione qui. È una riconciliazione con Dio. Non ci sono limiti a quanto Dio ti ama e non ci sono preferenze davanti a Dio. Giovanni 6:37, ascolta bene. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Se tu tornerai a casa, sarai accolto con amore incondizionato e troverai compassione. Troverai, oltre a quello, affetto. Qui il termine baciato, lo baciò, è il termine catafileo. Noi conosciamo il termine fileo. Fileo è la città, Filadelfia è la città dell'amore fraterno. Fileo è un amore fraterno. Ok? Cata è una preposizione che aggiunge un estremo, un'esagerazione al termine con cui è collegato. Qualsiasi cosa, quando tu aggiungi cata o catà a un'altra parola, gli dà un senso esagerato. Quindi lo baciò in senso esagerato. Lo baciò continuamente. Lo riempì di baci. È il senso che vediamo in questo versetto. Troverai affetto. Quando Gesù era nella casa del fariseo, in Luca capitolo 7, lui disse al fariseo, quando la donna del paese stava ungendo i piedi o pulendo i piedi di Gesù con le sue lacrime, e asciugava con i suoi capelli. Lì Gesù dice a quel fariseo: tu non mi hai dato neppure un bacio. Quel termine bacio è fileo, un'espressione di affetto. Non mi hai dato neanche un fileo, un'espressione di affetto, un abbraccio. Non mi hai dato neppure uno. Ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi, catafileo. Questa donna ha coperto Gesù con i suoi baci, i piedi di Gesù. Non ha smesso di baciare i suoi piedi. L'affetto. Infatti, l'esempio che poi Gesù usa con quello lì, secondo te chi è che amerà di più? Quello che è stato perdonato di poco o quello che è stato perdonato di tanto? E lui rispose giustamente: quello che era stato perdonato di tanto. Questa donna era stata perdonata di tanto e lei amava tanto. E tu sei amato tanto. Troverai affetto. Troverai un amore incondizionato. Troverai che ti stavano aspettando. Troverai compassione, troverai affetto. Troverai benefici immeritati. Questo ragazzo aveva speso tutto ciò che gli spettava, tutto. Tornava a casa con gli stracci addosso. Ma il padre disse, non disse: ok, fategli una doccia, ma ora devi andare a giro con i pantaloncini corti. No. La veste più bella, un anello al dito, sandali ai piedi, non mangiare come gli operai salariati, ma mangiare come il figlio tornato in vita, il figlio perduto che è tornato a casa. Troverai benefici immeritati. Questo ragazzo aveva speso tutto quello che gli spettava. Ora quello che lui riceve è grazia, quello che non si merita. Troverai pace e gioia immaginabile. Il versetto 32, no, scusami, il versetto 24. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare grande festa. Troverai pace, gioia inimmaginabile. Immagina questo figlio che meno di 24 ore prima era in un paese lontano, da solo, affamato, nel cuore tutta la colpa di quello che lui aveva fatto. Torna a casa, trova compassione, perdono e tutti i benefici immeritati, e trova gran gioia, gran pace. Si sono messi a rallegrarsi. Quel termine nel versetto 32, ma si doveva fare festa e rallegrarsi. Quel termine fare festa è il termine il bentornato. Dovevamo accoglierlo con il bentornato a casa. Questo è il significato. Lo hanno accolto e hanno detto: bentornato a casa, figlio mio. Tu appartieni al Signore e appartieni a casa con il Signore. Se sei lontano dal Signore, incomincia a ragionare, decidi e torna subito a casa. Invece di un funerale vi fu riconciliazione, vi fu gran festa. Stamani come risponderai tu davanti alle parole di Gesù? Queste parole Gesù le aveva pronunciate davanti a dei farisei che lo criticavano per le sue parole. Quale sarà la tua risposta alle parole di Gesù? Io spero che tu ti renderai conto quanto sei prezioso a Gesù e che tornerai subito a casa da Lui. Lui ti accoglierà. Preghiamo. Signore, grazie.